Bentrovati, noi siamo Mary, Marzia e Greta e vi diamo il benvenuto nel podcast di Techagenda 2024 Arte Quotidiana. Ci accompagna nel mese di novembre l'opera Paesaggio dissolto 6 di Luigi Erba.
Luigi Erba si autodefinisce con queste tre parole: metodo, emozione, visione. Luigi Erba nasce a Lecco il 20 gennaio 1949, dove vive e lavora. Si laurea in lettere all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Insegna in istituti medi inferiori e superiori e coltiva fin dagli anni 60 l'interesse per la fotografia sia da studioso che da autore. Erba ha privilegiato una ricerca linguistica di riflessione sulla fotografia attraverso un referente interiore, inventato, lontano da connotazioni topografiche precise, un concettualismo lirico in cui viene approfondito il significato di spazio-tempo, di negazione della fotografia come scatto unico che coglie l'attimo, il rapporto di progettualità e casualità, di conscio e inconscio.
Sabina, nel mese di novembre la festività dei defunti dirige la nostra attenzione verso i ricordi più cari. Nel corso della nostra vita assistiamo a molti inevitabili cambiamenti. Come hai scelto di rappresentare il senso della perdita?
Per Techagenda di Teca Edizioni ho scelto Luigi Erba per rappresentare il 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti. Luigi Erba è l'unico fotografo che compare in agenda. Nato a Lecco, ha sempre avuto una particolare attenzione alla sua città e al territorio circostante. Conosco Luigi da quando ho aperto la mia galleria nel 1991. Credo sia l'unico, insieme ai miei familiari, ad aver visto tutte le mostre da me organizzate. Un'amicizia ultra trentennale la nostra e una grande stima. I suoi paesaggi dissolti ci mostrano gloriose architetture industriali del Novecento che hanno caratterizzato per decenni il paesaggio urbano lecchese, ma anche la loro lenta sparizione, resa evidente dall'immagine che va via via a scomparire sotto i nostri occhi, come è avvenuto nella realtà. Sono pochi infatti gli edifici sopravvissuti alla chiusura delle aziende o al loro trasferimento in zone industriali più vicine alle grandi arterie stradali e ferroviarie. Per me, nipote e figlia di industriali, cresciuta con l'odore del ferro nel naso, vedere queste immagini, tanto eleganti e raffinate quanto forti e spietate, è sempre un tuffo al cuore. Come aprire un cassetto e trovare ricordi di persone care che non ci sono più.
Prasant, da amante ed esperto di design, cosa ne pensi della morte delle cose? Possiamo dire che anche gli oggetti abbiano un tempo di vita?
Questa domanda è molto, molto, molto forte, molto significativa. Siamo abituati a pensare che le cose durino in eterno, non è così, perché molto spesso vengono abbandonate, quindi in qualche modo come se morissero, quando vengono sostituite da altri oggetti, da altre cose. Il fatto che in qualche modo restino in un cassetto, in un armadio, in un archivio, fa sì che in qualche modo siano ancora vive, anche se private della loro funzione e del loro utilizzo. Quindi è una domanda complessa, perché gli oggetti vivono attraverso le persone, il loro utilizzo e a quello che ne fanno. Questo vale anche per i luoghi. Una fabbrica è un luogo di lavoro, un ristorante è un luogo in cui si mangia, una casa è un luogo in cui si vive. Spesso vengono abbandonati, pensiamo alle case vecchie, alle fabbriche chiuse, ai ristoranti che cessano attività, e quindi in qualche modo è come se morissero, sono morte. Altre volte vengono cambiati gli utilizzi, quindi spesso diventa una fabbrica, può diventare un ristorante, una fabbrica può diventare un museo, una chiesa diventa un ristorante, ci sono diverse tipologie di esperienze. Il lavoro di Luigi Erba è molto bello, importante per tutti noi lecchesi, perché abbiamo una tradizione industriale molto, molto ancorata negli anni. La tradizione del ferro è nota a tutti. Purtroppo sono poche le fabbriche che sono ancora vive e che lavorano appunto il ferro e altri materiali. Molte sono state abbattute per far spazio ad altri luoghi. Il lavoro delle fotografie di Luigi Erba ci riportano in un passato che è un po' sospeso, quindi i morti possono essere gli oggetti, come possono essere i luoghi e quindi anche gli edifici. È anche un po' un invito a tenere viva la memoria di quello che sono stati, del significato che hanno avuto per generazioni e della loro possibilità di utilizzo anche con scopi diversi. Non c'è nel lavoro di Luigi un orientamento, un'indicazione, è un lavoro artistico di interpretazione, di documentazione della nostra storia, però è un grande lavoro che ha un potenziale anche per i giovani che questi luoghi non li hanno conosciuti e magari anche i loro nonni non li hanno vissuti come i nonni della mia generazione. Quindi c'è un grande rispetto del passato, un grande messaggio per dare valore alla storia e anche riportarci in un passato che è stato anche virtuoso di significato e di per tutti noi lecchesi, e anche un invito quindi a non abbandonare questa memoria, questi luoghi, alcuni dei quali ci sono ancora.
Mary, ora tocca alle tue libere associazioni da neofita.
Sono rimasta particolarmente colpita dalla considerazione, assolutamente ovvia ma altrettanto trascurata, che anche alcuni oggetti, alcune opere frutto dell'attività umana abbiano un proprio tempo di vita e conseguentemente perfino per loro arrivi, prima o poi, il momento della morte, della sparizione, della cancellazione. Nella nostra città questo destino è capitato agli insediamenti industriali che l'hanno resa ricca ed effervescente durante il Novecento, al punto da farle meritare l'appellativo di Manchester d'Italia, proprio a motivo delle fabbriche siderurgiche dedite alla lavorazione del ferro. Paesaggi di Solti Sei è un'opera in sequenza che testimonia il progressivo inesorabile svanire di scenari un tempo sicuramente pieni di vita. Nostalgia, rimpianto, mestizia, malinconia sono i sentimenti che suscita. Pensieri tristi e animo sospeso per una perdita che si avverte inesorabile. Un senso della caducità e della transitorietà che si fa ancora più forte quanto più lo è il desiderio di infinito e di eternità insito dentro ognuno di noi. In questa direzione si muove l'opera di Luigi Erba, che da una parte preserva la memoria di ciò che va scomparendo e in tal modo rende eterno ciò che di per sé sarebbe effimero. Dall'altra, paradossalmente, mostra come proprio a motivo della perdita possa sorgere un rinnovato senso di rinascita, come la fugacità sia la condizione necessaria, l'opportunità grazie alla quale qualcosa di completamente nuovo possa venire al mondo. Dedicherei quest'opera a un architetto o a un costruttore edile, qualcuno che nella contemplazione di un paesaggio dissolto sappia già intuire le potenzialità celate dentro a quella perdita.
Tu che ci ascolti, che ne pensi? Che pensieri, emozioni o sentimenti ti suscita l'opera di novembre? Scrivici a info@tecaedizioni.it.
Terminiamo la puntata di oggi con le parole di Luigi Erba.
Questo è un lavoro che avevo, è uno dei primi lavori sull'industria lecchese, no? Su questo patrimonio che se n'è andato. che non abbiamo insomma conservato bene, anche perché pensa che turisticamente cosa poteva succedere, insomma, la Valle del Gerezzone, così chiaramente erano cose che c'era un rapporto tra i piedi, perché la mia fotografia nasce dai piedi, questi prati che c'erano intorno, tu li vivevi con una sensorialità che partiva dai piedi, se non riuscivamo a giocare a pallone, così, quindi questi posti che si sono trasformati, quello è uno dei tanti posti che vedevo quotidianamente tornando da questo, era il contenitore dell'acqua, ecco. Sì, poi lì si applica poi la mia ricerca della fotografia in quel tempo, che era quella sullo scalare del tempo, lo scalare della luce, cioè se io andavo in camera oscura prendevo una qualsiasi immagine e questa immagine la stampavo con 10 di luce, 5 di luce, 3 di luce, questa mancanza di luce ti portava a una sparizione dell'immagine, c'era una compenetrazione tra il linguaggio dell'esperienza linguistica della materia, della camera oscura, con il passare del tempo, per cui ci sono questi delle torri di acqua, torri che portavano l'acqua, che spariscono gradatamente. Sì, era un mio modo di vedere la fotografia fatta unicamente in camera oscura. Poi magari ce ne sono alcune che sono state scanalizzate e portate grandi. Per esempio ce n'è una al museo di Museo dell'Industria sua a Villa del Gioioso. E lì vedi che col digitale comunque hai la possibilità di portare la dimensione. Cambia linguaggio perché non è la stessa cosa guardare una piccola immagine che tu puoi tenere ematicamente in mano rispetto all'immagine che ti viene contro. La mia fotografia è uno sguardo contemporaneo che nasce sulle radici del passato. Io sono un Weltanschauer, cioè passato, presente, futuro, cioè è una situazione molto molto globale, però ricostruisco meticolosamente il mio passato, tanto è vero che mia moglie mi sta dicendo sta diventando un po' esagerato. Poi io sono abbastanza idetico, cioè o sono completamente tarato nella memoria, altrimenti mi ricordo tutto, specialmente il cinema. Io al cinema sono alcuni secoli e ricordo tutti a memoria proprio. Totalmente. E così sono molto alla ricerca di questi elementi del passato. Io sono nato a Lecco, più precisamente in una vecchia casa a Belledo contro la montagna, il Cornello, per cui già dall'infanzia avevo visivamente questo senso del limite, no? Questo senso delle cose che ti ostacolano, un po' come l'infinito leopardiano. E da questo limite è nato sempre un desiderio per superarlo. Sono laureato in materie letterarie, ho insegnato nella scuola media e parallelamente ho sempre scritto praticamente a livello giornalistico, soprattutto durante l'università, giornale di Lecco, sabato notte, domenica notte, proprio facendo anche le ultime pagine di sport, così. Però poi mi sono un po' decisamente specializzato in arte contemporanea e soprattutto in fotografia. Ecco qui il termine fotografia. Cos'è la mia fotografia? La mia fotografia proprio ha sempre fatto parte di me stesso. Infatti nel mio sito c'è un piccolo racconto in cui dice che io partivo da questa casa di Belledo, da queste mura, compresso nel sellino di questa gilera, di questo monocilindrico, e insieme mio padre, che era, poi vi dico chi era mio padre, mi portava sul lago, no? Per cui queste gallerie, si entrava, si usciva dalla galleria, per cui ecco, lì così è cominciato un po', questo era già film, forse era già fotografia. Comunque mio padre aveva un laboratorio fotolitografico a Milano, prima lavorava prima della guerra. Poi si è fatto 6-7 anni di campagna di Grecia, internato anche nei pressi di Auschwitz. Loro sì che hanno lavorato. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare delle scelte. Poi niente, ha rilevato questo studio fotolitografico di Milano. Era uno studio, diciamo, abbastanza importante, ma molto di nicchia. Lavorava molto con artisti, lavorava molto con riproduzione, per libri, lavorava molto con gallerie, soprattutto è uno di quelle ditte che ha comunque già fatto i primi manifesti per l'autostrada. E per cui anche il viaggio in autostrada da Milano a Venezia era una scuola. Per cui lui mi dice, ecco, questo che lo fai perché là, e mi spiegava tutto. Per cui questo senso dell'immagine c'è sempre stato. Direi che la svolta decisiva è avvenuto una volta che ho finito la media superiore e dovevo continuare nel lavoro di mio papà. Però io dico, senti, o mi mandi a Zurigo, solo che andare a Zurigo era problematico. Dovevo fare grafica pubblicitaria, solo che poi non è che ci fossero delle scuole, e continuare il lavoro di mio padre. Però era anche, una volta laureato, era un 74 mi sembra, c'era il periodo di possibilità di passare all'informatico, così meno male che non l'ha fatto, perché lui era anche abbastanza malato. Ha ceduto questo suo laboratorio a due persone che lavoravano lì, però ecco, questo è sempre stato un elemento forte nella mia storia, anche perché io sono cresciuto bimbo a Milano, tra Milano e Lecco, magari la mamma così andavano alla Rinascente, così io rimanevo in studio a vedere queste magie perché allora facevano tutto a mano, no? questi lavori che facevano, incredibili. E poi ho visto anche delle cose molto importanti, per esempio ho visto da piccolo una trentina, perché loro lavoravano molto sulle riproduzioni di quadri, per cui io ho visto il Picasso, ho visto soprattutto gli spazialisti, Crippa, Dova, così, perché loro avevano impatto gli impianti per questi cataloghi generali, prima della Galleria Cortina e poi anche del Milione. Solo che poi la scelta non è stata quella, perché non so, io ho amato molto la letteratura. Mi sono laureato con una tesi in cattolica su Galileo Galilei e poi anche lì un'altra scelta. Cosa vuoi fare? Vuoi fare l'insegnante? Vuoi andare? Sì, faccio l'insegnante, però di scuola media, perché c'è stata proprio una necessità di ribaltare un po' tutto quello che avevo studiato. Così. La scuola media mi ha aiutato molto nel comunicare, poi parallelamente scrivevo e poi la mia fotografia, no, quella c'è sempre stata, dal 68-69 in avanti. Chiaramente avevo comunque già una conoscenza dei materiali, per cui mi portava a casa tutti i materiali, mi portava a casa tutti questi sviluppi, la paraformaldeide, le pellicole fotomeccaniche di tinta, mezza tinta, completamente in bianco. Poi ho fatto un corso di 3-4 anni con Ghedina e da lì c'è sempre stata, la mia vita è stata questa, quello di insegnare, quello dello scrivere e quello legato all'immagine. Direi che l'immagine è sempre stato un elemento entropico, mi ha sempre comunque portato fuori. Lo scrivere è stato un momento molto riflessivo che mi ha aiutato, e poi l'insegnamento mi ha aiutato a comunicare. Ecco, scuola media, quando mi dicono ma sì, scuola media, dico sì, guarda, ma mi pare che anche Zanzotto insegnasse a scuola media, e casualmente c'è stato un incontro con Zanzotto. Una volta ero a Solighetto per una giuria e c'era la solita cena, così io mi sono un po' messo da parte, sono stato lì in questo baretto, vedo che arriva un omettino d'estate con un impermeabile, con una biciclettina senza un pedale, e ci siamo messi a chiacchierare. E lui mi ha raccontato di tutte le esperienze che ha fatto nella scuola media, di tutte le esperienze che ha fatto con la poesia, sui suoni, i significati, i significanti. E poi niente, ci siamo salutati, ma io non sapevo che era Zanzotto. Quando sono andato a mangiare, il presidente di questa associazione mi dice: ah, ma tu conosci quel pazzo di Zanzotto? Allora lì dico: ma cavolo! Questo è stato un incontro importante. Poi vabbè, sono stato anche abbastanza molto fortunato, perché ho lavorato nell'ambito, ecco sì, fotoamatoriale, nel senso che io ho fatto quello che volevo, non ho mai lavorato su commissione. Mi sarebbe stato facile a Milano, perché no, ho portato avanti la mia ricerca, chiaramente con uno spazio finanziario a parte, perché io scrivevo e mi mantenevo la mia fotografia, mentre il tuo stipendio della scuola, vabbè, era quello che serviva per la casa. Poi sono stato anche molto fortunato, perché ho lavorato con, a livello proprio teorico, a livello sia teorico sia pratico, sia con Mario Cresci, sia con Franco Fontana, con Mario Giacomelli. Di Mario Giacomelli abbiamo anche firmato uno dei manifesti più importanti della fotografia italiana del dopoguerra, che era Passaggio di frontiera, con cui abbiamo vinto il premio Gentile da Fabriano. No, tanto per dare una dimensione del premio Gentile da Fabriano, quell'anno per l'arte l'abbiamo vinto noi, Giacomelli, Berengo Gardini, io, per questo manifesto. Nella musica c'era Piovani, nel cinema c'era Puppi Avati, per cui, cioè, è un premio abbastanza importante per questa teorizzazione del... E poi niente, sono andato sempre avanti, molto, molto libero, mai secondo commissione, ma seguendo una mia storia, che è stata anche una storia di pensiero, una storia di visione. La mia fotografia è sempre stato uno svolgimento di pensiero e istintualità. Cioè, sono state due, di metodo e di emozione nella stessa. Infatti dicono solo un concettualismo, o sono un concettualismo lirico. Sì, concettuale, nel senso che il metodo è come è sempre molto rigoroso, così, però è molto istintivo, molto decisamente. Io ho lavorato sul concetto di pellicola, adesso anche sul concetto di digitale, però soprattutto sul concetto di frammento. Concetto di monade, di questo frammento sparso della fotografia, così, che anche lì deriva dalle esperienze proprio da quando ero bambino, perché io mi ricordo, sono nel 49, ma nel 53-54, sempre in questa casa, con i muri grossi come una donna, delle vecchie sottane nere. Ogni due o tre, un anno o due, arrivavano gli amici di Milano, che portavano il cinema, portavano la pellicola, e proiettavamo il cinema in questa casa, in questa corte. Magari c'erano lì delle vecchie signore che dicevano: Madonna mia, e poi descrive mio signore. Ecco, allora erano pellicole, adesso non mi ricordo, non so, perché non ho la conoscenza tecnica, comunque un proiettore che ogni tanto saltava, per cui questa luce che c'era era il flitting, non mi ricordo, cioè questa luce che scompare, che compare. Ma la cosa più incredibile è che adesso mi rendo conto, no? Adesso comincio a capire. Proiettavano sempre il film del mio battesimo, per cui io mi sono visto quando sono nato, e questa luce che andava, che spariva così, allora io mi sono reso conto di essere comunque un frammento instabile in questo infinito. Sì, il nucleo della mia poetica è comunque una ricerca incessante sulla fotografia stessa. Prima attraverso l'elaborazione, attraverso questi acidi che mi portava, poi proprio sulla pellicola stessa, l'interfotogramma, il rapporto col cinema, questi frammenti, poi anche adesso col digitale. Il problema del soggetto è un problema relativo e non relativo, perché come non esiste mai un assoluto. Cioè, se io comunque faccio un conto, di quello che ho fotografato è sempre stato comunque un territorio che io avevo vissuto. Tanto è vero che magari a volte in un modo più libero, a volte in modo più riflessivo. Comunque c'è sempre questa ricerca di quello che c'è oltre l'aspetto visibile. Poi magari andavo anche fuori, dico Berlino, le Marche, comunque magari la Toscana, Emilia Romagna, Rimini, Bellare, però posti che io ho sempre vissuto, non sono mai stato capace di andare a fotografare così. Negli anni 70, ecco, negli anni 70, 71, un nucleo abbastanza fortunato, questo lavoro su queste baite che venivano abbandonate negli anni 70, 71, c'è il grosso abbandono. Io andavo, allora era una vita fatta di lavoro, di contestazione, di politica, di teatro, di cinema, di scrittura, cioè, globalmente, no? Di scuola, perché l'università l'ho fatta anche bene, avrei dovuto rimanere a lavorare all'università. Poi ogni tanto, allora, sforavo e dico, vado in 4-5 giorni in Val Tartaro, che allora era proprio un Eden. E lì nel 70-71 nascono queste prime baite, dove io ricerco l'essenza del segno, un po' come Ponqui, triangolo, quadrato, ecco. Poi vabbè, c'è stato Morterone fondamentale. Comunque nel 70-71 così ho avuto la fortuna di andare a questo albergo, la Gran Baita, che è quello che poi è crollato. Vedo questa via, c'è scritto Via Rovina. Fotografo di Via Rovina, non fotografo fuori di Via Rovina, è una specie di gioppino che è rimasto su un sasso, però è rimasto lì perché questa foto l'ho tirata fuori 30 anni dopo. Entro questa Via Rovina e comincio a fotografare queste baite, però l'abbandono non era un lasciamo tutto quanto, era sostituito, non lo so, c'erano tutti i simboli religiosi, il Cristo, la Madonna nella stanza da letto, tutte queste simbologie, magari un'acqua santiera, però si stava avvicinando che cosa? Tutto il consumo, i cartoni del Dixon, il Braulio, no? Questa civiltà che sostituiva una precedente. Ecco, io è stato un po' per le baite lì, che poi sono state riprese in diverse mostre storiche, no? Sulla fotografia italiana, perché tutti fotografavano il Belgrado. Io sono stato fortunato di aver trovato e capito questo elemento della sostituzione, perché sì, il degrado c'è, perché parlano del lago di Como, però se tu, io ho una casa sopra Vendrogno, se andiamo a vedere come sono rimasti questi luoghi abbandonati, cioè, dovremmo anche vergognarci di portare questo logo all'Eco, come quando esiste un Noceno, un paese incredibile aveva 300-400 abitanti, e lì sono anche a pericolo frana, cioè c'è tutto questa parte del lago che non conoscono, ma che allora faceva parte del lago, che se va a vedere i libri che venivano fatti soprattutto all'inizio del Novecento, comprendevano tutto, il lago era la montagna. Lì è iniziato questo periodo, poi vabbè, in realtà questa alluvione, quest'acqua che ha portato via questo albergo è venuta proprio da Via Rovina. Non era solo il degrado, ma era il passaggio da un tipo di civiltà, il consumo che spostava, che metteva da parte un'altra civiltà. Invece il lavoro su Frasnide di Morterone è un lavoro proprio alla ricerca dell'essenza, alla ricerca dei segni, alla ricerca di quello che c'è stato, per esempio queste case, scultura che nascono in una zona lontana dalla strada, che sembrano proprio generate come un albero, per cui c'è tutta la simbiosi con l'albero, col sasso, queste robe qua. E poi arriviamo alla lettera dell'alfabeto, perché l'alfabeto deriva dall'osservazione delle cose. Queste sono alcune ricerche. Il digitale è un'altra forma di... Io le ho messe tutte e due assieme. Tanto è vero che nel 2006-2007 ho fatto questa mostra con fotografia italiana. Questa è stata un'esperienza importante con fotografia italiana. C'è anche un bellissimo catalogo, camera chiara, camera oscura. Mischiare i due generi. Perché in camera oscura c'è questo non vedere, c'è l'imprevedibilità delle cose, c'è quello che non ti aspetti. Ecco, poi questa stampa veniva digitalizzata, non toccata, comunque poi col digitale ti si apre un altro infinito, l'ingrandimento, le carte, i supporti. E poi per il digitale io amo tantissimo lavorare col telefonino, questa immediatezza che è il contrario di quello che facevo con la Rolly, perché la Rolly stavo lì come un pippone mezz'ora prima di... Sono dei linguaggi differenti che comunque ti danno molto. Non penso che riuscirò a lavorare con l'intelligenza artificiale, perché sono un po' troppo vecchio, ecco, per queste cose. Tu produci sempre uno spettacolo. La cultura è ciò che rimane dopo lo spettacolo. Ci sono tanti spettacoli che producono solo spettacolo, la cultura è quello che rimane dopo, rimane nella gente, rimane nell'impressione, ma anche rimane in te stesso.
Grazie a Luigi Erba, grazie alla nostra gallerista Sabina Melesi e al nostro curatore Prasant Cattaneo. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Arrivederci nel mese di dicembre con l'opera Senza titolo di Enzo Forese. A prestissimo!